Come detto, siamo giunti alla sedicesima domenica dopo la Pentecoste, con la memoria di San Venceslao martire e l'orazione a tutti i santi. Durante questa settimana tante belle feste, tra le quali domani San Michele Arcangelo, poi Santa Teresina del Bambin Gesù, infine sabato prossimo San Francesco d'Assisi, che è anche patrono d'Italia. Domenica prossima è la prima domenica di ottobre, quindi la solennità del Santo Rosario e la Santa Messa, quindi all'orario consueto qui a Ferrara alle ore 17:30 e a Modena alle ore 11. Ricordo anche che è sempre più vicino la giornata per la regalità sociale di Cristo Re, sabato 11 ottobre, e quindi di pensare a parteciparvi. Il tema di questo seminario di studi è sull'indissolubilità del matrimonio e contro il divorzio, e per restare a pranzo assieme a noi, quindi è bene prenotare presso la casa San Pio X e quindi Don Ugo. Per quel che riguarda le letture della messa di oggi, vorrei iniziare con queste parole tratte dall'Epistola agli Efesini che vi è stata appena letta: Christum habitare per fidem in cordibus vestris. L'Apostolo augura, vuole che Cristo abiti mediante la fede nei cuori dei veri cristiani, col pensiero che Cristo abita dentro di noi e che il nostro cuore deve essere continuamente compreso di questa presenza amorosa di Cristo nei nostri cuori mediante la fede che noi abbiamo in Lui e che Lui ha dato a noi con la sua grazia. Ma se il nostro cuore ha veramente in sé la presenza di Gesù Cristo, allora ecco un'altra parola del Vangelo che ci deve immediatamente colpire, ovvero sia Christus factus est obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis. Questo Gesù Cristo che è dentro di noi, che nei nostri cuori mediante la fede, umiliavit semet ipsum, ha umiliato se stesso facendosi obbediente al Padre suo, obbediente fino alla morte, e non una morte qualunque, ma alla morte infamante della croce. Infatti nel passo del Vangelo, dopo la guarigione di questo idropico, che fatto reale, che simboleggia però questa gonfiore del vanaglorioso, il Signore con la sua parola condanna questo vizio capitale della vana gloria che si manifesta in mille modi diversi, e per esempio nel modo in cui egli lo condanna nei farisei, e purtroppo vizio che avevano anche in qualche momento avuto i suoi stessi apostoli, quello di cercare i primi posti, i posti a tavola o nelle riunioni più importanti. Perché? Per averne gloria di fronte agli altri. Ancora durante l'ultima cena il Signore dovette assistere a questo spettacolo così umano ma così poco cristiano. Negli apostoli probabilmente a muovere questo sentimento fu Giuda, che volevano avere il posto vicino al Maestro, il posto d'onore, per mettere in avanti, in rilievo, la loro persona. E allora Gesù risponderà in due modi: immediatamente con la lavanda dei piedi, ovvero sia prendendo l'abito e la funzione del servitore e dello schiavo, lavando i piedi ai suoi apostoli, mettendosi lui per primo all'ultimo posto, Lui che per diritto occupava il primo, voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché io lo sono. E poi risponderà il giorno dopo, andando a patire la morte di croce, obbediente fino alla morte e alla morte di croce, subendo gli scherni, i disprezzi, le ingiurie, le umiliazioni di tutti i suoi nemici e gli abbandoni dei suoi amici. In questo modo, col suo esempio, prima ancora che con la sua parola, il Signore Gesù condanna e guarisce, vuol guarire questa profonda malattia che noi abbiamo, dell'orgoglio, dell'ambizione, dell'amor proprio, della vanagloria. Il Signore lo guarisce con la sua profonda umiltà. Tra i vizi capitali, che così si chiamano perché sono capo di un essere mostruoso, dalle tante membra, vuol dire sono dei vizi, abitudini cattive, dalle quali vengono numerosi peccati di ogni genere. Vizi capitali, tra di essi noi abbiamo la vana gloria, cioè il desiderio vano dell'onore, non quello vero che si ha presso Dio, ma dell'onore mondano, della gloria mondana che si cerca nei confronti degli altri uomini. Mentre invece regina di tutti i vizi e quindi capo di tutti i vizi è la superbia, alla quale conduce la vanagloria. La superbia è il vizio satanico, demoniaco per eccellenza, giacché fu per superbia che l'angelo ribelle prima e l'uomo poi si ribellò, disobbedì a Dio, invece di obbedire fino alla morte, umiliandosi come Cristo, disobbedì a Dio, provocando la propria rovina eterna, questo per l'angelo. La vanagloria poi si manifesta in molti modi ed è un vizio che, come tutti i vizi, rende l'uomo prigioniero e schiavo e non libero. Errando, molte persone pensano che chi commette il peccato è un uomo libero, chi invece obbedisce a Dio è un uomo schiavo. È vero il contrario: chi obbedisce a Dio è veramente un uomo libero, e invece chi pecca e chi è incatenato dalle sue passioni è un uomo schiavo. Il vanaglorioso è schiavo di che cosa penseranno gli altri di lui, di che cosa diranno gli altri di lui, di che stima lui gode presso gli altri. È schiavo di un desiderio, quello di piacere, ed è schiavo di una paura, quello di dispiacere agli altri. È schiavo del desiderio di piacere. Egli vorrebbe essere considerato importante dagli altri, vorrebbe essere consultato dagli altri, vorrebbe essere riverito dagli altri, vorrebbe essere amato dagli altri. Ecco la schiavitù che gli fa fare qualunque cosa per ottenere questo scopo. E al contrario è schiavo del timore corrispondente, il timore di non essere amato, il timore di non essere stimato, il timore di non essere considerato, il timore di non essere consultato, il timore di non contare nulla davanti alle altre persone, in modo tale che questa persona è continuamente schiava, non è mai libera, e sempre è legata, incatenata al giudizio degli altri e in fondo sostanzialmente al proprio io, al mettere se stesso al centro di ogni cosa, il che ha come conseguenza di dipendere poi da tutti gli altri. Per cui il vanaglorioso Il vanaglorioso, quando pensa che gli altri stimino la bontà e la virtù e la religione, si mostrerà religioso e buono anche quando non lo è. Ma se al contrario pensa che il mostrarsi buono e religioso è qualche cosa che farà diminuire la stima che si ha verso di lui, nasconderà magari il bene che ha per timore, per vergogna di mostrarsi, per esempio, cristiano. Ecco quindi che il cattivo si mostra buono, oppure che il buono ha vergogna di mostrarsi per buono e si mostra cattivo, ma nell'uno e nell'altro caso il motivo per cui si agisce così è la vanagloria, è l'ambizione, è l'amore di sé, è il rispetto umano, cioè la paura di non essere considerato, di non essere onorato, di non essere stimato. Quante anime per questo motivo si sono perse e dannate eternamente? Quanti seguivano Gesù nei suoi successi, ma lo hanno abbandonato ai piedi della croce? Piedi della croce non c'era quasi più nessuno. Perché? Era lo stesso Gesù. Non insegnava cose diverse, anzi, insegnava con l'esempio quello che aveva sempre predicato con la parola. E perché prima migliaia di persone lo seguivano e dopo invece le persone che sono rimaste fedeli si contavano sulla punta delle dita, 4 o 5 o 6 persone? Perché? Perché nel primo caso chi lo seguiva qualcuno che dava lustro anche a lui, si sentiva importante, si sentiva stimato partecipando ai successi di Gesù, mentre invece ai piedi della croce chi restava fedele al Signore, restare fedele al Signore voleva dire sentirsi assieme a Lui disprezzato, assieme a Lui umiliato, assieme a Lui disonorato, assieme a Lui mortificato. E quello, l'uomo mondano, che cerca la gloria davanti agli uomini e non davanti a Dio, non lo vuole, non lo vuole. Ne abbiamo una prova anche ai nostri giorni, quando le verità della Chiesa Cattolica ormai sono seguite da così pochi e neppure da quelli che dicono di essere ancora cattolici. Perché? Perché per farlo bisogna perdere la stima del mondo, bisogna esporsi alle critiche degli amici, alle critiche dei conoscenti, alle critiche dei parenti, alle critiche delle persone che veramente contano. E allora, vittime di questa maledetta paura di perdere la stima, di perdere l'onore, di perdere i vantaggi materiali, di perdere quella piccola gloria che noi potremmo avere presso gli altri, ecco che non si osa dire magari quel che si pensa o che si dovrebbe pensare. Allora, cari fratelli, ecco la vera umiltà alla quale ci invita il Signore. La vera umiltà consiste non nel cercare la gloria mondana, ma nel cercare la croce di Gesù e nell'abbracciarla fino in fondo. La persona veramente umile è la persona che riconosce che tutto quello che ha di buono gli viene da Dio, lo ha ricevuto come dono divino, che nulla ha in sé di buono che non sia stato donato dal Signore. L'umiltà quindi non porta a giudicare gli altri e neppure a giudicare noi stessi. E nello stesso tempo l'umiltà vuol dire però sottomettersi all'autorità di Dio, non farci così grandi da pensare follemente di essere superiori a Dio, ma invece da obbedire anche fino alla morte, se fosse il caso, e persino alla morte di croce, alla volontà del Padre nostro, abbassandoci in modo tale che in nessun modo noi lo vogliamo offendere. Umiltà quindi vuol dire non mettere il nostro piccolo io al centro di tutte le cose, ma di mettere al centro di tutte le cose Dio, non io, ma Dio. Ecco quindi questa bella virtù che di per sé non è così stimata né ricercata e che tante volte è falsificata per cercare di mostrarsi per quello che non si è, e allora si fa servire l'umiltà invece alla propria vanagloria. Liberiamoci di questo difetto della vanagloria e del rispetto umano, e allora veramente non penseremo più che a una cosa sola, non a quello che pensano di me gli altri, ma di quello che pensa di me il Dio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.